Buongiorno a tutti e benvenuti a 100 giorni da Leoni. Oggi è giovedì 13 giugno, sulle 8:17 e siamo in collegamento con Matteo Brandi. Ciao Matteo, come stai?
Ciao Riccardo, tutto bene? Io non faccio risse al Parlamento.
E Stefano Re. Ciao Stefano e grazie di essere qui.
Ciao Riccardo, la prima regola del Fight Club è non si parla del Fight Club.
Esatto.
Assolutamente. Oggi abbiamo iniziato in ritardo, ma vi assicuro che ce l'abbiamo fatta perché il programma che utilizzo normalmente, che è StreamYard, era totalmente impallato. Prima volta che succede in 3 anni e mezzo, ma siamo comunque riusciti a fare la diretta. Iniziamo, Matteo, da queste bellissime immagini di Fight Club del nostro Parlamento. Cos'è accaduto? È accaduto, è stata una rissa in aula, come abbiamo visto, durante l'esame del DDL Autonomia Differenziata. Ne ha pagato le conseguenze, diciamo, il deputato 5 Stelle Leonardo Donno, colpito da alcuni deputati, fra i quali il deputato della Lega Iezzi, secondo i racconti di diversi parlamentari, con 2 pugni in testa. È stato necessario l'intervento dei medici che hanno portato Donno fuori dall'aula su una sedia a rotelle. Nella rissa è stato colpito anche un assistente parlamentare intervenuto per sedare i deputati. La rissa è scoppiata dopo che il deputato pentastellato aveva provato a portare il tricolore al ministro Calderoli, gesto censurato dal presidente della Camera Lorenzo Fontana con l'espulsione. Diversi deputati leghisti lo hanno circondato ed è scoppiata la rissa a colpi di cazzotti e pugni e la seduta è stata sospesa. Matteo, che bello.
Meraviglioso, guarda, io prenderei quel video e ci metterei una di quelle telecronache degli incontri di wrestling negli Stati Uniti, secondo me verrebbe perfetto, perché poi è stato talmente confusionaria, no, la situazione, ecco, sì, ci vorrebbe tipo watcha, ci sta benissimo, ci sta davvero. Guarda, io diciamo che su questo sono abbastanza radicale, nel senso che là dentro quella mezza bacinella ben pochi possono sventolare il tricolore, però quello che è successo ci dà, insomma, ci dà quella che è la grandezza della gente che sta là dentro, no? Che non riesce più a ragionare, non riesce più a dialogare. Perché? Perché non ha niente da dire, quindi fanno queste robe qua a favore di telecamera perché sanno che sono ripresi, perché sanno che quella roba poi diventerà virale, la vedranno in tanti e c'è chi si schiererà dalla parte del leghista, c'è chi si schiererà dalla parte del grillino e in pochi si chiederanno ma di che si stava parlando, è della autonomia differenziata. Magari parliamo dell'autonomia differenziata, parliamo del fatto che possa essere utile o non essere utile. Io ad esempio sono contrario all'autonomia differenziata perché penso che in questo paese tutto si debba fare tranne che spaccarlo ulteriormente. Poi casomai prima si dà al Sud Italia si danno tutte le, diciamo, le strutture, le strade, le ferrovie, i porti, insomma tutto l'aspetto logistico che gli permette di avere le stesse possibilità che ha il Nord Italia, e poi ma casomai si può pensare ad un decentramento dei poteri. Però è anche vero, Riccardo, questo ricordiamolo sempre, che queste riforme che vanno a indebolire lo Stato centrale sono sempre viste di buon occhio da Bruxelles perché indeboliscono appunto le nazioni. Però il discorso è che qui si stava parlando di altro, cioè qui c'è stata una bagarre attorno a una bandiera italiana che era una delle bandiere italiane esposte da chi? Non solo dal Movimento 5 Stelle, ma tenetevi forte, dal Partito Democratico. Cioè c'è stato un momento, sembrava non lo so, uscito fuori da un film di fantascienza in cui dagli scranni del Partito Democratico sono apparse delle bandiere italiane. Secondo me hanno sbagliato, perché l'unico tricolore da quelle parti è quello francese, no? Cioè, quello blu, bianco e rosso. Hanno sbagliato, sai, da quelle parti ogni tanto c'è un po' di daltonia, quindi hanno sbagliato colore. Quindi c'è stato un momento assurdo in cui dalle parti del Partito Democratico sono sbucati questi tricolori italiani, che manco loro li sapevano come reggere. Dice, ma che si mette per così o per così? Che bandiera è? Non lo sapevano manco loro cosa fosse. È partita questa bagarre, e alla fine uno dei grillini è andato direttamente dal leghista per portargli questo tricolore. Però ecco, questo ti fa capire il livello, no? Il livello umano, il livello intellettivo di queste persone, perché se fosse stata una litigata, sai, un punto di arrivo di un incontro acceso tra due punti di vista diversi, io da questo punto di vista arrivo a dire quasi che ci potrebbe persino stare, ma non c'è stato nient'altro prima. Cioè, la discussione vera e propria non c'è mai. Cioè, se tu prendi quella scena lì, la ritagli, e tutto il resto cosa rimane? Rimane una vera discussione, rimane un vero...
E secondo te, Matteo, sono naturali, cioè succedono così ogni tanto, o sono decise a tavolino queste sceneggiate?
Ecco, bella domanda. Ti posso dire che qualche anno fa ti avrei risposto che tutto sommato sapeva un po' di messa in scena. Poi però, quando hai a che vedere con queste persone, magari ci parli tante volte, a me è capitato di parlare con esponenti di grandi partiti, ti rendi conto che sono talmente piccoli, talmente stupidi in alcuni casi, talmente ignoranti, talmente bestie, che non c'è da sorprendersi che alla fine facciano queste cose, Riccardo. Cioè, lo so che a una persona normale viene da pensare, cavolo, ma ti pare che un deputato della Repubblica Italiana si abbassi a fare una roba del genere? Vi assicuro che è gente talmente scema, talmente, insomma, di livello infimo, che non è da sorprendersi che prendano e facciano questa roba. Poi però, attenzione, è vero che sanno benissimo di essere ripresi, non sono tanto stupidi da non sapere questo. Quindi che succede? Che quando stanno lì, quando stanno nel ballo, ballano, quindi la fanno ancora più clamorosa, quindi devono arrivare un po' tutti quanti, no? Avete visto questa rissona che sembra di stare fuori da un bar, no? Arrivano gli amici di quello, arrivano gli amici del Catena, arrivano gli amici del Patata, e comincia questa bella rissa al tufello, no? E invece stiamo al Parlamento italiano. Quindi sanno di essere ripresi, sanno che devono in qualche modo anche metterci il carico da 90, ma l'inizio parte dalla pochezza di persone che sono piccole, ragazzi, sono piccole. Per questo io dico sempre, non immaginate chissà quale coercizione. Spesso queste persone fanno tutto da solo perché sono minuscole, e questo va ricordato, secondo me.
Vuoi fare un commento sulle elezioni, Matteo?
Sulle elezioni europee?
Sì.
Ma il commento l'aveva fatto già Giuseppe Tomasi di Lampedusa quando scrisse Il Gattopardo: per non cambiare nulla dobbiamo cambiare tutto. È un po' quello che è successo a queste elezioni europee, in maniera proprio flash, telegrafica. Sì, c'è stato un exploit dei partiti cosiddetti di estrema destra, ultradestra, gigadestra, non sanno più come chiamarli, cioè, ormai si sono inventati nuove parole, no? Soprattutto in Francia e in Germania. Però il problema è che abbiamo visto la crescita di partiti che sappiamo che alla fine non vogliono mettere in discussione più di tanto. Sì, magari sono meno woke, meno globalisti, un po' più incentrati sull'interesse nazionale, ma attenzione che la Le Pen in Francia ha fatto un percorso molto simile alla Meloni. L'AfD in Germania, sì, sta parlando della possibilità dell'uscita dall'Unione Europea, però anche lì stanno cercando di buttare acqua sul fuoco, a parte che anche lì abbiamo visto la Germania spaccata in due parti, l'ex DDR totalmente in mano all'AfD. La Germania è veramente spaccata in due o tre parti, io ce ne metto una quarta, che sono 8 milioni di turchi. E in Italia è stata premiata Giorgia Meloni, la quale si va a prendere i bacetti da von der Leyen, da Biden, da Zelensky. Quindi niente, l'Unione Europea è un organismo che, come tutti gli organismi, punta all'autopreservazione. E quindi questo non ci deve sorprendere. Poi se vuoi ci ritorniamo, perché il discorso è molto lungo, però in generale l'Unione Europea, secondo me, in qualche modo verrà ulteriormente puntellata da chi viene percepito erroneamente come anti-europeista. Quindi c'è sempre questa alternanza tra i fanatici dell'integrazione europea e gli ipocriti del sovranismo senza sovranità nazionale, no? E questa alternanza tiene in piedi sto mostro.
Vuoi fare un commento, Stefano? Passiamo al G7.
Sì, più di un commento in realtà vorrei fare, ma soltanto sulla questione, diciamo, iniziale, sulla rissa del Fight Club in aula, che delle elezioni europee, francamente, non me ne può importare di meno. No, sul Fight Club, ecco, c'è un commento un po' comico, così, insomma, la battuta è che io in realtà a questo punto proporrei che si facesse solo quello, cioè il Parlamento tanto non serve un cazzo, le leggi che eventualmente fanno sono solo a nostro danno, per cui tanto vale, cioè io preferirei di gran lunga che mettessero in scaletta, cioè, questa settimana abbiamo uno scontro tra quelli di più Europa, con anche tra l'altro quelli più piccolini, capito, magari dei partitari del cazzo, perché quelli poi non li vedi mai, cioè alla fine si pestano sempre solo quelli, no, cioè della Lega, no dai, cioè non è neanche giusto, è anche poco democratico, secondo me dovrebbero fare anche gli incontri di Lega minore, no, quello nell'angolino, fuori. O magari anche per età, cioè sopra i 70, immagino un bel Fight Club, due sopra i 70, non mi dispiacerebbe. Poi fammi fare proprio il totale, quello totalmente privo di fair play e di rispetto, un bello scontro tra due in carrozzella, cazzo, mi rivedo che con le carrozzelle fanno all'autoscontro, bam bam a testate, no? Ecco, una cosa così, secondo me a questo punto rilanciamo il Parlamento spettacolo, che finalmente giunge al suo compimento. E questo è l'aspetto battuta. Invece l'aspetto serio non è su quello che è successo, ma è come sempre, io ovviamente preferisco avere a che fare con qualcosa di reale, è con quello che dice adesso Matteo Brandi, che è interessante. Perché? Perché vedete, lui ha fatto i suoi commenti appunto su quello che è successo, no, di questo scontro, e poi ha detto, però c'è la materia reale, cioè stavano discutendo di cosa, e tra l'altro ha detto di cosa, io neanche sapevo che stessero discutendo di questa roba, ovviamente non guardo più il Parlamento più di quanto, anzi preferisco di gran lunga leggermi le fiabe o non so, raccontino di Tolkien sugli elfi, piuttosto che sentire quello che dicono il Parlamento, tanto vale uguale. Però appunto invece Brandi lo prende sul serio, cioè dice no, attenzione, c'è una materia, no, di cui parlavano, bisognerebbe parlare di quello, l'autonomia differenziata, e comincia a fare tutto un discorso interessante sull'autonomia differenziata, no, che uno viene voglia di dire cazzo facciamolo, parliamo di autonomia differenziata. Però poi, e qui sta il punto, qui sta lo stacco mentale, ti rendi conto che la politica, cioè quelli che dovrebbero occuparsi di autonomia differenziata e spiegare che cos'è, spiegare dai punti di vista diversi che vantaggi ci sarebbero secondo loro a farla in un modo o no, o farla in un altro, eccetera. Questa roba non solo non c'è, cioè non viene fatta, non esiste, ma se anche ci fosse, non frega un cazzo a nessuno. E questo è l'aspetto, secondo me, determinante per capire cosa stiamo facendo e cosa vogliamo fare. Ed è il motivo per cui, per esempio, io dico che cacchio di senso ha voler recuperare queste istituzioni, per metterci dentro questa roba che tanto la gente non vuol sentire. Non gliene frega un cazzo, sono in quattro a voler sapere che cos'è l'autonomia differenziata e come funziona. Le persone vogliono solo la soddisfazione emotiva di questa roba. E allora veramente vogliono solo il Fight Club. Quelli che vogliono davvero sapere qualcosa di autonomia differenziata sono talmente pochi, talmente ai margini della società, che tanto vale che se la fanno loro l'autonomia differenziata e se la fanno sul serio. Per cui il mio invito, come sempre, a Matteo è dimenticati di quel livello là, lavora con noi nel mondo reale, portaci lì la politica vera.
Può rispondere Matteo.
Ma quello è il mondo reale, caro Stefano, il problema è che uno può anche, come facciamo noi stamattina, prenderli per il culo perché vanno presi per il culo. Il problema è che quando poi passa quella robaccia ha delle ripercussioni anche sulla vita reale. Poi certo, lo sai, spesso io e te discutiamo su cosa significhi oggi in qualche modo essere un vero ribelle, dissidente, provare a entrare nelle istituzioni o fare qualcosa di parallelo. Io cito sempre la storia dell'Isola delle Rose. Secondo me, quando provi a fare qualcosa di parallelo, anche ben organizzato, alla fine, se dall'altra parte c'è uno Stato nazionale, ti fa un mazzo così. Perché? Perché semplicemente ha più forza di te. Quindi per questo io ritengo che le due strade debbano andare parallele. Io non sono di quelli che ragiona o in un modo o nell'altro. Io cerco di vedere le cose in maniera olistica. Quindi a me va benissimo creare delle realtà parallele, resistenti, che possano in qualche modo dare alle persone un'alternativa, soprattutto di fronte ad esempio al livello infimo della scuola italiana. E io sono padre da pochi mesi e l'idea di mandare mia figlia nella scuola italiana, vi giuro, in questo momento mi fa orrore. Però io sono per riprendermi quelle istituzioni proprio perché sono in mano a gente così piccola. Ragazzi, ma veramente questa è gente talmente infima che l'idea che stia lì a intasare delle istituzioni che sono anche mie, che sono anche vostre, a me sinceramente mi ripugna. Cioè questo paese è anche mio ed è anche più mio che loro, non in quanto Matteo Brandi, per carità, ma in quanto persona che lo ama. Questa gente dell'Italia non gliene può fregare di meno. Io per questo tante volte parlandoci mi sono reso conto che veramente sono persone che non hanno neanche bisogno di quello che arriva con la bustarella. Poi arriva quello con la bustarella, attenzione, ma in realtà è gente davvero che, se non fosse lì, starebbe una società ideale, starebbe al parco a raccogliere, a contare le foglie secche, forse nemmeno quello saprebbe fare. Quindi ripeto, io non sono per l'arrendermi a questa gente così piccola, cioè noi non abbiamo nemmeno l'onore di essere schiacciati da persone grandi, cioè siamo veramente sotto personaggi infimi. Quindi, per quanto mi riguarda, la realtà non è solamente, diciamo, le comunità resistenti parallele che ci sono, e va bene anche che si sviluppino. La realtà è anche quella, perché poi quando passa l'autonomia differenziata dopo sta bagarre ridicola, purtroppo quella ha delle ripercussioni anche nella vita di tutti i giorni. Quindi bisogna stare attenti, i due occhi servono a questo, a vedere due cose. Io le vedo entrambe e sono interessato a entrambe.
Nel nuovo mondo abbiamo anche il terzo occhio, Matteo, sei attento. Allora, arriviamo finalmente al G7. Perché? Perché ieri abbiamo parlato di quello che è accaduto alla nave che è stata sequestrata. Allora, lo Stato italiano aveva affittato questa nave da crociera che avrebbe dovuto ospitare, mi sembra, 8.000 agenti per la sicurezza, ovviamente, del G7. In realtà, questa nave da crociera era una stalla galleggiante ed è stata sequestrata dagli stessi poliziotti, cui dovevano poi dormirci. E prendiamo anche quest'altro articolo del Corriere e ve la mostro. G7 in Puglia, dal biliardino al ping pong, ecco la zona giochi e relax del Media Center. Tutto pronto per il G7. Bari, 12 giugno 2024, le immagini della zona relax del Media Center allestito alla Fiera del Levante di Bari per il G7. Ci sono videogiochi e anche un tavolo da ping pong, e queste sono le informazioni importanti che dobbiamo poi leggere nel Corriere. Matteo, di cosa si discuterà secondo te? Attiva l'audio.
Eccomi qua, no, si discuterà su chi inizierà prima ad avere la racchetta, insomma, è ovvio che prima bisogna capire che facciamo, giochiamo a ping pong o a biliardino, facciamo una sfida di schiaffo con l'asciugamano, no, insomma. Le grandi tematiche del G7. Ecco, il discorso è che a me fa ridere proprio che esista ancora il G7. Cioè, che cos'è il G7? Per G starebbe per Great, i grandi sette, no? Ma i grandi de che? Cioè, al netto degli Stati Uniti d'America, che rimangono ancora oggi, diciamo, la superpotenza egemone, almeno dal punto di vista militare, perché già da quello economico la Cina ha già da tempo messo la freccia del sorpasso. Ma gli altri chi sarebbero, scusate? Cioè, stiamo parlando ad esempio del Canada, oppure della Germania, dell'Italia, della Francia. Sono tutti paesi che stanno vivendo da anni una stagnazione economica. Se voi vi andate a vedere la proiezione del Fondo Monetario Internazionale, ad esempio, delle economie dei prossimi 10-20 anni, voi vedete una cosa fantastica, cioè le economie dell'Eurozona a un certo punto proprio spariscono, perché hanno una crescita talmente infima che piano piano lasciano il passo a paesi di cui si parla pochissimo, l'Indonesia, il Messico, oppure l'India. Cioè, sono dei giganti dal punto di vista, lo sono sempre stati dal punto di vista geografico, nel senso che sono paesi abbastanza estesi, ma lo stanno diventando dal punto di vista economico. Il Brasile, ad esempio, che fa parte dei BRICS, che ci stanno superando perché? Perché sono vivi. Noi invece siamo quella parte di mondo morta dal punto di vista economico, sociale, culturale, mentale, io per questo parlo di olocausto neuronale, che si è data la zappa sui piedi. Pensiamo ad esempio con la questione della transizione green, che va anch'essa contro i nostri interessi, perché noi le materie prime per fare le auto elettriche non ce l'abbiamo, ce l'hanno i cinesi, che infatti ci stanno inondando di auto elettriche, e poi l'Unione Europea si sveglia, mettiamo i dazi alle auto elettriche. Ma tu stesso fino a poco tempo fa mi dicevi che mettere i dazi, no, per carità di Dio, il libero mercato si regola da solo, e adesso ti rendi conto che 1,5 miliardi di cinesi possono fare più auto elettriche di te, soprattutto se hanno le materie prime e tu non ce l'hai? Cioè, vi rendete conto? Siamo in mano a, per quello torniamo al discorso di prima, no? Siamo in mano a degli omuncoli che poi fanno queste riunioni del G7, adesso si trovano lì dalle parti di Brindisi, perché la presidenza è italiana, in cui si autoraccontano di rappresentare ancora i grandi sette. Ma grandi sette, ripeto, de che? C'è un mondo fuori che è rappresentato dalla stragrande maggioranza della popolazione mondiale. Sai quando si parla, Riccardo, della comunità internazionale, no? Dice, la comunità internazionale ha deciso che, poi vai a vedere la mappa, la comunità internazionale sarebbero teoricamente i paesi dell'Eurozona, il Nord America, l'Australia e il Giappone. Poi rimangono fuori piccole cosucce come l'intera Africa, la Russia, l'India, il Sud America, no? Il sud-est asiatico, di cui non si parla perché? Perché no, noi siamo i grandi sette, ma grandi sette, ripeto, de che? Quindi anche lì, secondo me, la cosa interessante da fare è capire come queste persone si rapportino con la realtà. La realtà è che questo mondo sta venendo travolto da un mondo esterno che è più vivo, più brillante, non vuole farsi del male, ad esempio, con le follie woke. Le follie woke in altre parti del mondo non hanno attecchito come stanno attecchendo qua in Europa, ad esempio, che ormai è una malattia autoimmune, ci stiamo distruggendo da soli. E quindi questo mondo vuole scrivere la storia, è pieno di energie, e noi siamo qui a Brindisi, a chiuderci, a giocare a ping pong e dire ma noi siamo i grandi sette. Non lo siamo più. E per colpa nostra, non per colpa degli altri, per colpa nostra, perché noi abbiamo deciso di suicidarci. E l'abbiamo trovato molto, come dire, molto green questo di suicidarci, no? Questo è il discorso.
G1 più 6, dai, siamo d'accordo.
Sì, sarebbero praticamente la mamma chioccia con i chioccini, per non dire un'altra cosa, inizia con la C. Cioè, il discorso è che anche lì, no, siamo di fronte allo zio Sam che tiene al guinzaglio gli altri, dice, ma voi siete grandi, siete grandissimi, no? Poco la mamma che parla ai bambini per farli sentire importanti, ma sempre bambini rimangono.
Stefano, ti leggo questo stralcio di un articolo del Fatto Quotidiano. Il G7 non è ancora iniziato e già fa discutere il mancato riferimento all'aborto nella bozza finale. Secondo fonti UE, diffuse nella tarda serata, a volere lo stralcio sarebbe stato il governo italiano. Ha provocato tensioni internazionali facendo cancellare un riferimento fondamentale all'aborto. Il passaggio eliminato affermava l'importanza di preservare e garantire un accesso effettivo all'aborto sicuro e legale. La mossa, hanno spiegato le stesse fonti dell'ANSA, ha scatenato l'ira di UE e Francia. Dal governo italiano però è arrivato subito la smentita. Nessuno Stato ha chiesto di eliminare il riferimento, così come riportato da alcuni organi di stampa in una fase in cui le dinamiche negoziali sono ancora in corso. Tutto quello che entrerà nel documento conclusivo sarà un punto di caduta finale, frutto di un negoziato fra i membri G7. Tra i primi a protestare, Alessandro Zan, neoeletto al Parlamento UE. Per il PD è il G7, non Atreju. Utilizzare la presenza italiana del più importante forum intergovernativo per attaccare i diritti delle donne è gravissimo.
Ma sono un po' stupito che non abbia protestato il Papa direttamente o il Vaticano dicendo no, che cazzo fate, subito rimettete l'aborto, perché sennò come facciamo? Perché oramai, cioè, su questo ha ragione Matteo, lo diceva prima riguardo alla sceneggiata in Parlamento, no? Quando quelli del PD tirano fuori il tricolore e quelli della Lega cercano di picchiarli, mi aspettavo che fossero in realtà quelli di Fratelli d'Italia ad arrabbiarsi, a dire no, che cazzo tirate fuori quella bandiera maledetta, cioè, non so, questo ribaltamento totale ormai è trasversale, no? Per cui da tutti i punti di vista e sotto tutti i punti di vista. E di nuovo, ha ragionissima Matteo, mi sembra che questa cosa la diciamo oramai, anzi forse posso fare un po' l'orgoglione e dire che ho cominciato a dirla all'inizio delle, diciamo, delle operazioni, neanche militari in Ucraina, ma all'inizio delle attività della NATO in Ucraina, dicendo che cazzo stanno facendo, quelli avvicineranno la Russia e la Cina in un attimo, quelli della Cina, se continuano così, e parliamo del 2014, questo è un suicidio, cioè è un suicidio europeo, è un suicidio americano, però non è un suicidio deciso da noi, cioè nel senso delle popolazioni, e non è neanche un suicidio deciso da, non so, appunto, i citrulli che stanno in Parlamento, cioè questi sono fantocci ovviamente. È un suicidio deciso evidentemente da chi tira le fila e ha la capacità di imporre un suicidio militare, economico, culturale, giuridico, storico, identitario, sessuale a intere popolazioni, e tra l'altro alle popolazioni e agli stati che in teoria appunto sono il G7, cioè dovrebbero essere quelle che stanno portando avanti il mondo e decidendo per il mondo tutte le varie cazzate, no? Perché però chi ha questo potere va a distruggere, a minare, a demolire specificamente le aree del pianeta dove in teoria il suo potere dovrebbe essere radicato, no? Cioè, si può capire che dicano facciamo suicidare
Stefano Re e Matteo Brandi, perché gli stiamo sui coglioni. Si può anche capire che dicano: facciamo suicidare una bella fetta di quelli che ci sostengono, anche perché non capiscono un cazzo e guardano solo in TV quello che gli diciamo noi, no? Perché? Perché sono tanti e cominciano a rompere le balle, non servono più a niente con l'automazione, eccetera, no? Fino a lì si può capire. Ma perché distruggere la struttura su cui loro in teoria regnano e quindi su cui si basa il loro potere? E qui non basta più dire perché sono piccolini e sono scemi, perché questo può valere per i loro fantocci, cioè per quelli che stanno nei parlamenti, ma non per chi tira le fila di sta roba. Quindi qui la domanda è seria: perché stanno distruggendo le aree del pianeta che finora hanno guidato il pianeta e che sono quelle su cui loro in teoria dovrebbero avere le radici del loro potere? La mia opinione è molto semplice, è che si stia portando, puntando ad una demolizione controllata di queste strutture sociali, perché il paradigma su cui si basavano, cioè quello della crescita per se stessa, quello del capitalismo, del più fatturato, più produzione, più consumo, semplicemente stava arrivando a massa, cioè stava arrivando al punto in cui non poteva più reggere, per cui sarebbe collassato comunque. E quindi hanno detto, vabbè, collassare per collassare, se collassa tutto fuori dal nostro controllo la pigliamo in culo immediatamente, quindi facciamolo collassare noi, cioè controlliamo sto collasso, no? E il fatto che ci siano, come giustamente di nuovo diceva Matteo, tutte queste aree del mondo, il terzo mondo, il Sud America, la Russia, il mondo dell'est, che crescono economicamente, che crescono, anche questo non è una cosa che a mio parere chi tiene le fila di sta roba da cent'anni ne rimane sorpreso e dice bah, cioè, aiuto, arrivano questi, chissà che cacchio fanno, no? Cioè, secondo me anche questa è una cosa chiaramente di cui si rendono conto, e credo, e mi pare di capire anche dai segnali che riesco a beccare qua e là, che stiano semplicemente traghettando. Cioè, questa elite di potere, chiamiamola così per semplificare, è come se fosse una specie di parassita del cazzo che si è acchiappato e ha tenuto i suoi artigli ben inficcati a succhiare la linfa vitale da tutte le popolazioni e le strutture che hanno dominato il mondo finora, e siccome si rendono conto che queste strutture collassano, e quindi collassa la base del loro potere, stanno portando questo collasso in maniera controllata verso dei binari, perché sostanzialmente non rompano più le palle, e nel frattempo stanno traghettando, cioè si stanno spostando questi parassiti di là, cioè stanno cercando di spostarsi per entrare a controllare esattamente quelle aree che emergono. Quindi stanno tentando di infilare il loro cazzo di tentacoli in Cina, stanno tentando di infilare i loro tentacoli in Russia, stanno tentando di infilarli in Sud America, nel mondo arabo, in Africa. Cioè l'idea è proprio quella di restare sempre loro a comandare, succhiando prima questo cadavere ambulante che oramai è il mondo occidentale, finché non ci sarà più niente, o comunque sarà inoffensivo, diciamo, no? E a quel punto traghettarsi completamente di là e cominciare a succar di là. Questa è la mia, così, lo scenario che vedo io, magari sbaglio.
Mentre Mattarella dichiara, Matteo, che l'Unione Europea, oltre a essere infaticabile costruttore di pace, è essenziale per non cadere nell'irrilevanza, ti mostro cos'è accaduto in Spagna.
Il neoeletto europarlamentare spagnolo Alvise Pérez è riuscito ad ottenere migliaia di verbali delle ultime elezioni europee da seggi elettorali di tutta Spagna. Da questi verbali risulterebbe che i dati inviati dai seggi elettorali alla azienda Indra non coincidono con quelli inviati dalla stessa Indra al governo. Ricordiamo che Indra è l'azienda contrattata dal governo di Pedro Sánchez per trasmettere elettronicamente i risultati delle elezioni. Quindi il divario tra i dati reali e quelli trasmessi dal sistema elettronico al governo sono lo stesso film già visto in Venezuela, gli Stati Uniti, la Francia, il Brasile, l'Italia e in Spagna nelle politiche dello scorso anno, per citare soltanto i casi più visibili. Il governo di Pedro Sánchez, che insieme a tutta la sua galassia mediatica aveva finora bollato le accuse di brogli come cospirazionismo di estrema destra, ha dovuto oggi ammettere, dopo la denuncia di Alvise, che effettivamente la domenica scorsa ci sono state alcune anomalie, ma dovute solamente a errori involontari e che non inficiano in nessun caso la validità delle elezioni. La realtà è che Pedro Sánchez e i suoi sono sempre più nervosi e che Alvise va avanti con le sue indagini. Seguiremo gli sviluppi di questa vicenda.
Matteo.
Sì, io sto seguendo un po' questa storia di Alvise Perez, no? Con il suo se acabò la fiesta, cioè sarebbe è finita la festa, quindi insomma ha scelto un nome, uno slogan abbastanza forti. Ma la sua denuncia ovviamente ricalca un po' quello che è successo negli Stati Uniti d'America, ti ricordi, no? Quel sistema Dominion. D'altronde quando tutto passa da questi strumenti telematici, è anche facile per chi insomma sa smanettare, magari fare in modo tale che certi numeri non coincidano. E questo è il pericolo un po' dell'estrema digitalizzazione, cioè la digitalizzazione rende sicuramente le cose più veloci, più semplici, più a portata di mano, ma è anche vero che dall'altra parte con ancora più facilità possono in qualche modo modificare i numeri, modificare date, modificare conti correnti, ecco, magari bloccarli, come è successo in Canada, ti ricordi, con i trucks, no, che manifestavano contro Justin Trudeau. Quindi il discorso è che occhio che la digitalizzazione, stavo dicendo globalizzazione, questo è un lapsus freudiano abbastanza interessante, va in qualche modo contenuta, comunque fatta in maniera intelligente, perché la frode è sempre dietro l'angolo. Comunque non è che mi sorprenda granché, nel senso che chi può in qualche modo spostare uno 0,2, 0,3 o forse qualcosa di più, perché non dovrebbe farlo? Pensiamoci, no? Insomma, le leve ce l'hanno, quindi perché no? Ma io comunque trovo interessante quello che sta succedendo in Spagna. Perché? Perché vi ricordate, noi eravamo rimasti a Vox, no? Sempre un partito cosiddetto di ultradestra. Quando voi leggete ultradestra, state sicuri che è sicuramente un partito che semplicemente mette in discussione quei due o tre pilastri ideologici. Ultravox, sì, sì.
Erano bravi a suonare gli Ultravox, però.
Vabbè, ma non sanno più come chiamarli, Riccardo. Cioè, dopo un po' finiscono le parole. Come lo vuoi chiamare? La gigadestra, l'iperdestra, la destra-destra. Cioè, quando cominciano a usare queste parole è perché non hanno più niente da dire, è perché devono etichettare chiunque, ma ripeto chiunque, può anche venire dall'estrema sinistra, diventa ultradestra, abbia in qualche modo qualche remora nei confronti di quei pilastri ideologici, di quello di cui parlavamo prima, no? Dell'ideologia woke, che sono tendenzialmente la distruzione dell'interesse nazionale, la distruzione dell'identità nazionale, l'idea per cui tutto sia relativo, quindi addirittura anche il proprio sesso, no? Tutto può essere messo in discussione, non c'è nulla di... non esiste alcuna verità, se non il fatto che non esista alcuna verità e che poi alla fine chi ha il potere possa imporre la sua verità. Questo è proprio il nocciolo di quell'ideologia folle e violenta, anche se parla di amore e di tolleranza. Detto questo, è quello che sta succedendo in Spagna, in realtà lo si vede anche in altre parti d'Europa, cioè sono delle realtà che vengono percepite, in alcuni casi sono anche antisistema, e che tante volte poi finiscono per perdersi. Io non so quello che succederà a questo Alvise, che peraltro è, se non sbaglio, era uno molto seguito sui social e poi è salito insomma alla ribalta, ha preso anche un sacco di voti ed è finito al Parlamento Europeo. Però questo ci dà la prova, al netto di quello che dice Mattarella, con buona pace di Mattarella, che questo afflato europeista nel vecchio continente non c'è, anzi, noi vediamo sempre di più la nascita, la crescita di forze politiche o singoli politici che dicono l'Unione Europea tendenzialmente si deve levare dalle scatole, poi che riescano o non riescano, che siano ipocriti o non siano ipocriti, questo è un altro discorso, però è evidente che molti cittadini europei dell'Unione Europea non ne vogliono sentire parlare, poi questo tante volte non si va a concretizzare in qualcosa di serio. Però questa secondo me è la cosa più interessante riguardo a se acabò la fiesta. Credo che si dica se acabò la fiesta. È finita la festa.
La stampa scrive, per dire del carattere, qui si parla di Elie Schlein, ha passato le ultime ore di attesa elettorale a giocare a poker, variante Texas Hold'em, Stefano. Ha portato le carte e le fish, ha detto allo staff, distraiamoci, mischia tu. Ha mantenuto lo stesso sangue freddo di quando, alle primarie del PD, tutti dicevano che avrebbe perso, che stava perdendo contro Stefano Bonaccini e lei Serafica. Aspettiamo. Poi camminò sui fiumi Don Perignon, aggiunge Imola oggi, Rosé Gol Matusalem, trasformò i pesci in Amas Beluga del Caspio e armocromizzò un eschimo del mercato di resina, aggiungono.
Cioè, quindi vorresti che parlassi di Elie Schlein?
No, del fatto che sono i biliardini al G7, i ping pong, okay. Di qua si gioca a poker, in Parlamento, no, vabbè, okay, sì, wrestling. Sì, sì. cioè, troiaio. Sì,
cioè, diciamo che è abbastanza self-describing la cosa, cioè questi sono dei buffoni, sono lì a fare spettacolo, né più né meno come quelli che si pestano in Parlamento, con la differenza che questi tirano il guinzaglio agli altri fantocci, ma sono fantocci uguali pure quelli lì, e lo sappiamo, ce lo dimostra in maniera... come dire, al di là di ogni possibile, immaginabile dubbio, l'esistenza di un soggetto come Biden. Cioè il fatto che Biden sia il presidente degli Stati Uniti, vedi Biden, lo guardi per 40 minuti e dici ok, sono bambocci, fantocci, pupazzi, fine, e basta, è chiuso, cioè non c'è più nient'altro da dire al riguardo. Per cui questo discorso lo chiudo e faccio invece un discorso che a me interessa, perché preferisco fare dei discorsi che penso che abbiano più pregnanza, diciamo. Riprendendo ancora delle cose, io prendo come stimolo Matteo, perdonami, non, spero che tu non ti senta sotto esame, però le cose che dici almeno sono, per me sono reali, no? Più che gli argomenti di cui tocchiamo, che purtroppo sono quelli che ci raccontano là fuori, queste baggianate, no? Per esempio, tu hai fatto nella discussione che hai fatto, nell'intervento che hai appena fatto, hai sottolineato il discorso dell'ideologia, cioè anzi del quello che hai definito il cuore dell'ideologia, cioè il relativismo assoluto, il fatto che non c'è nessuna verità, e questo consente poi alla fine, in questo marasma, no, di assenza di punti di riferimento, al potere di imporre dei punti di riferimento alle popolazioni. Sono d'accordo, è quello che viene fatto. Non sono d'accordo sul fatto che questo modello, cioè il fatto di demolire i punti di riferimento, sia necessariamente un male. Mi spiego meglio. Secondo me addirittura è una cosa che a livello individuale è il percorso da fare, perché come chiunque comprende facilmente, qualunque certezza, qualunque ancora sicurezza, cosa che legge a verità, da un lato è come uno steccato, lo dicevo l'altra volta, mi ricordo che avevi anche commentato questa metafora, ti protegge da ciò che c'è fuori, ma ti chiude dentro inevitabilmente. È una funzione di un'armatura, no? Che ha la sua importanza per difenderti dalle cose esterne, da farti sentire stabile, ma inevitabilmente diventa anche una prigione dentro cui non, cioè, comunque sei costretto, no? Per cui secondo me a livello individuale questo è proprio il percorso evolutivo, è proprio quello di mettere in crisi le proprie sicurezze, metterle in dubbio, non fermarcisi, arroccarcisi. E quello che chiamiamo evoluzione, alla fin dei conti, a livello delle persone, sono proprio i momenti in cui uno riesce a uscire da queste cose e a trovare nuovi orizzonti, nuovi steccati, un po' più ampi, no? In cui muoversi. Quello è proprio una conquista evolutiva a livello individuale. Però qual è allora la differenza tra queste due cose, tra quello che sta accadendo, che vediamo accadere, che siamo d'accordo è disastroso, e invece quello di cui parlo io? Perché al cuore sembrano essere la stessa cosa, ma non lo sono affatto. Perché la demolizione dei modelli identitari, dei modelli culturali, dei modelli strutturali che viene imposta, non viene accompagnata dalla crescita degli individui e dalla loro capacità di usare i loro strumenti per superare le loro attuali ancore esistenziali. Queste vengono demolite senza che ci sia niente di fianco, quindi è come prendere uno, scaraventarlo nell'oceano e bucargli il salvagente, senza però insegnargli a nuotare, senza dargli neanche gli strumenti perché capisca cosa succede. È ovvio che quello diventa uno che urla disperatamente, ha bisogno di respirare, e allora la prima zattera che gli metti lì, che gli allunghi, la chiappa, anche se è una zattera in cui deve salire a quattro zampe col collare piena di chiodi, no? Cioè, ci sale, perché altrimenti affoga, no? E questo è quello che sta succedendo. Mentre a livello individuale, secondo me, quello è proprio il percorso evolutivo. Cioè quello di riuscire a superare, però come? Imparando a nuotare. e non perché gli altri ti insegnano, ti obbligano, ma perché tu scegli e decidi. Quindi ecco, è buffo, perché quello che stiamo vivendo, a mio parere, è proprio la versione, faccio felice un po' di ascoltatori, la versione satanica di un processo che invece è salvifico, no? Cioè il processo per sé è evolutivo e positivo, ma ne viene trasformato in uno strumento di massa satanico, cioè pervertito in questa modalità. Ed è qui che poi escono gli elementi negativi. Qual è il controproblema fattuale? Che per reagire a questa cosa qua ci si appella e ci si irrigidisce, no? Di nuovo su quelle certezze che poi sono a loro volta prigioni, e quindi si diventa di nuovo vulnerabili alla nascita di fanatismi, no? che poi di nuovo il sistema stesso accusa, ed è quello che chiamano ultradestra, gigadestra, stradestra, eccetera, di cui parlavi tu. Tra l'altro, per inciso, perché destra? Perché non ultrasinistra, strasinistra, di qua e di là? Perché il babau della nostra cultura, quello il babau costruito, no, nel nostro background a livello inconscio è Hitler, il nazismo, no, che prende le persone, cioè, saponette, no, cioè, quello è il babau, no, cioè, chiunque dica Hitler immediatamente ti vengono i sudori freddi, aiuto, dov'è? È qua dietro, no, cioè, è il Satana moderno. Per cui ecco che viene richiamato, no, con questo modello, in modo che si accendano tutti gli allarmi quando senti destra, 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 quando non basta più destra, 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 di cominciare a dire più destra, poi molta destra, stradestra, ultradestra, gigadestra, no? Cioè devono cercare di aumentare questo effetto. Però, diciamo, secondo me sono tutte cose che poi si collegano e si giustificano a vicenda. Allora, qual è la via d'uscita da tutto questo? Secondo me, non tanto stare lì e cercare di smanettare in quel sistema, in quel meccanismo, ma cominciare a smanettare dentro di noi, cioè cominciare a cercare di renderci conto noi di quali sono questi fantasmi con cui abbiamo a che fare, perché poi ce la mettiamo in culo da soli, cioè nel senso, per esempio, non è una cosa banale, tantissimi italiani, tantissimi, sono diventati tecnicamente razzisti, ma non lo erano e non avevano alcuna intenzione o desiderio di diventarlo, ma se li metti in una condizione in cui la loro struttura culturale, le loro percezioni sociali, economiche, di stabilità vengono messe totalmente in crisi e vengono costretti a convivere con persone immigrate che hanno culture, modalità incompatibili diverse, su cui non c'è stato fatto alcun lavoro, non è stato fatto alcun tipo, dicono sempre integrazione, integrazione, ma integrazione non è prendere delle persone che hanno culture completamente diverse e schiaffarle in una stanza e chiudere la chiave e dire dai, integratevi, non funziona così, no? Cioè dovrebbero esserci dei sistemi, delle modalità di confronto in cui diventa una crescita per entrambi. Invece no, loro mettono questa cosa qua, la fanno nel modo peggiore e poi la reazione qual è? Che tu cominci a lanciargli sassi a questi qua, dici andatevene fuori dai coglioni, no? Ma tu prima non ce l'avevi sta roba, quindi creano, no, un moto del genere, inconscio, lo chiamano razzismo e poi ti dicono vedi, sei razzista, maledetto, sei razzista. Ultradestra, Hitler, il babau, cattivone, no, ti ha posseduto. E in questo modo creano proprio le premesse del caos, di quella demolizione controllata di cui parlavo, di cui poi loro diventano i regnanti assoluti. Prima di tutto nelle menti, prima ancora che nell'economia, nella politica, nei militari, eccetera, no? Quindi per quello dico, il lavoro dovrebbe essere non tanto di semplificare, tagliare a quadratoni, no? E quindi di irrigidirsi a destra o manca, ma quello di cominciare a sposare la complessità, crescerla dentro di noi. Quello non sarà il mio sforzo. Poi magari io sono un po' utopista, sono un po' quelle varie cose, insomma, però...
Beh, Matteo.
No, io penso che invece le due cose, come sempre, no, Stefano, vadano perfettamente di pari passo. Cioè il risveglio è singolo, è personale, il trionfo è collettivo. Nel senso che noi viviamo in una società ed è giusto battersi affinché quella società si risvegli e ritorni ad essere umana. Il discorso sulle certezze mi trova d'accordo, noi dobbiamo mettere sempre in discussione le nostre certezze, ogni giorno. Il discorso è che oggi la certezza che ci viene propinata dai grandi media, dal circo mediatico, dalla produzione culturale che è in mano soprattutto a una certa parte, insomma, di mondo, che è poi quella che utilizza il termine destra, 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 no? Che poi fanno ridere perché poi anche lì i due termini sinistra e destra ormai oggi hanno ben poco significato, un po' come parlare di Guelfi e di Ghibellini. Però il fatto è che oggi la certezza che va demolita, che viene propinata, è il fatto che non esista una verità. La verità non deve essere nelle disponibilità del potere, la verità è sopra il potere. Nel momento in cui dico che non esiste alcun tipo di verità, sto dicendo implicitamente che la verità, a cui prima o poi qualcuno dovrà pure appellarsi, dovrà dire, beh, questa cosa o è così, è in mano al potere. Faccio l'esempio, prima parlavamo dell'ideologia woke, no? Sono quelli che vengono a dirti che non puoi dire che solo una donna può partorire. Non lo puoi dire. A livello ideologico non lo puoi dire. Anche se la verità, una verità in questo caso biologica, sancisce il fatto che se non c'hai cromosomi XX, se non c'hai un utero, tu non puoi partorire. Punto. Perché sei un uomo e non sei una donna. Ora, nel momento in cui io però dichiaro non esiste alcun tipo di verità, sto dicendo implicitamente che sono io che sceglierò quel tipo di verità. Ed è questa la violenza che stiamo vivendo in questo momento storico. Ed è questa la certezza che dobbiamo invece smantellare. Quindi in realtà le due cose, come sempre, vedi, vanno di pari passo. Mettere in discussione le proprie certezze non significa mettere in discussione le verità, significa semmai riscoprirle. Io spesso parlo di bellezza, no? Vedevo nei commenti alcuni dicono questi sono nemici del bello, riferito al woke. È vero, sono nemici del bello perché non riconoscono l'esistenza della verità in quanto bellezza. No, la bellezza è relativa, no? È bello ciò che piace. Non è vero, ci sono dei gusti, sicuramente, ci sono degli stili, ma esiste la bellezza. Esistono dei canoni, esistono anzi delle proporzioni a cui l'essere umano tende naturalmente, sono iscritte nella natura stessa. E tu vedi, di fronte, io lo dico sempre, di fronte a un quadro, a una bella costruzione, a una bellissima musica, tu vedi che quella corda che è dentro ognuno di noi viene toccata. Ecco, quella è la verità. Esiste una verità. E oggi bisogna distruggere quella certezza falsa che quella verità non esista. E che quindi chi oggi ha in mano il potere possa decidere cosa è bello e cosa è brutto. E alla fine ti ritrovi magari i poster della Nike, dell'Adidas, che sono passati da far vedere prima dei bei modelli con dei bei corpi e ti fanno vedere magari questi super obesi e ti dicono quello è bello. No, non è bello. Bisogna riconoscere che esiste la bellezza, una di quelle verità che non è nelle disponibilità del potere. Questa per me è la grande rivoluzione che dobbiamo fare. E tutto passa dal distruggere quelle certezze che oggi sono quelle che ci fanno stare male. Perché la gente oggi, mediamente, Stefano, ma tu lo sai bene, oggi la gente è mediamente depressa proprio perché gli è stata tagliata, è stato tagliato questo ponte con queste verità. E sentono che c'è questa spinta ad arrivarci e poi c'è il cretino davanti che ti dice chi sei tu per dire che un uomo non possa partorire? Ok? Quindi riscopriamo la verità, distruggiamo le certezze. Sono due cose che vanno perfettamente di pari passo.
Che arrivi un generale che scrive un libro pieno di
il mondo al contrario
grandissima banalità che diventa l'esempio e il leader massimo da seguire. Passiamo alla guerra, ragazzi, e le dichiarazioni di Stoltenberg molto pericolose secondo me. Modernizzare l'arsenale nucleare, il Cremlino, la NATO prepara lo scontro. Oggi in Puglia Biden e Zelensky firmano un nuovo accordo sulla sicurezza. Orbán, non ostacoleremo le decisioni NATO, Mosca, mentalità da guerra fredda. E poi succede anche questo. Financial Times, Mosca offre in adozione i bambini ucraini rapiti. Bambini ucraini rapiti e portati in Russia dalle forze di Mosca nei primi mesi dell'invasione 2022 vengono offerti in adozione dalle autorità in un caso sotto false identità russe, è quanto emerge da un'indagine del Financial Times. E la Zakharova invece aggiunge, Biden vuole far sanguinare l'Europa per restare al potere. L'amministratore del presidente americano Joe Biden ha bisogno di far sanguinare ancora più forte l'Europa per rimanere al potere. Lo ha scritto su Telegram la portavoce del ministro degli esteri russo, Maria Zakharova. Prima Matteo, poi Stefano.
Sì, si parla di guerra fredda, in realtà la guerra è più che calda, è più calda che mai. Noi siamo di fronte ormai già alla terza guerra mondiale, perché tutti questi conflitti regionalizzati, si parla spesso dell'Ucraina, ovviamente perché è su tutti i giornali, ma in realtà si parla poco di quello che sta avvenendo, ad esempio, dalle parti dell'Armenia e dell'Azerbaigian. Quella è una guerra aperta. Si parla poco di quello che sta avvenendo attorno a Taiwan. Lì le bocce sono ferme, ma può scoppiare una cosa, una guerra da un momento all'altro. Ovviamente c'è la questione della striscia di Gaza e del Libano in mano a Hezbollah. Ragazzi, anche qui è una previsione facile. Prima o poi ci sarà una guerra aperta tra Israele e Hezbollah, magari quando verrà chiusa in maniera ancora più sanguinosa la questione di Gaza dalle parti di Rafah. E quindi, come vedete, tutti questi conflitti sono legati tra di loro. Ecco, modernizzare l'arsenale nucleare. Io ricordo sempre, e lo continuerò a ricordare, che questo Stoltenberg, nomen omen, era lo stesso che diceva Putin vuole meno NATO, Putin avrà più NATO. Questo lo diceva a febbraio del 2022, quindi pochi giorni prima, insomma, dell'inizio della guerra. Tanto per dire, no, il personaggio. Il discorso è che siamo veramente a due passi dall'orlo dell'abisso, anzi stiamo già guardando dentro l'abisso, e qualcuno direbbe l'abisso guarda dentro di te. Quindi questa non è una guerra fredda, è una guerra calda. Per ora è regionalizzata, potremmo dire balcanizzata, ma ogni conflitto è legato all'altro. E cos'è che lega tutti questi conflitti in maniera diretta o indiretta? Il fatto che esista una superpotenza mondiale, gli Stati Uniti d'America, che deve mantenere la propria leadership, che deve mantenere il proprio controllo, insomma, il proprio trono, e alimenta direttamente o indirettamente altri conflitti. Il problema però è che anche per gli Stati Uniti d'America sta diventando pesante questo gioco. Guardate ad esempio quello che sta avvenendo a Gaza. Gli Stati Uniti anelano in questo momento a sganciarsi da quella situazione lì. Perché? Perché devono concentrarsi su Taiwan e non gli conviene tenere aperti più fronti, perché per quanto siano la superpotenza mondiale con il controllo dei sette mari, comunque a un certo punto arrivano a quello che viene chiamato, diciamo, tecnicamente l'overstretching, cioè quando ti allarghi talmente tanto, quando vai a mettere le tue unità, le tue, diciamo, tutti i tuoi uomini, tutti i tuoi mezzi, in talmente tanti punti del mondo che cominci a non essere forte in nessuno dei punti dove li hai dislocati. Quindi è un momento questo, purtroppo, molto pericoloso. Perché? Perché gli unici che potrebbero alzare la testa e dire basta, perché sono i primi ad essere coinvolti, siamo noi europei. Ma purtroppo, qui torniamo al discorso del G7, siamo in questo momento la parte più stupida dell'universo. Noi che dovevamo essere il centro della filosofia, della democrazia, segue risata, no? Presente le risate delle sitcom degli anni Ottanta, uguale. Immaginate quel tipo di risata dopo che ho detto questa roba qua del centro della democrazia, della filosofia, forse una volta, non certo adesso. E quindi noi non stiamo fermando questa follia, anzi la stiamo alimentando. Guardate quello che dicono i pazzi come la von der Leyen, Borrell, a seguire dalla Meloni alla Scholz. Cioè noi ci stiamo andando a suicidare in una guerra che conviene a uno solo conviene, fino a che ovviamente non arriverà anche a casa sua, perché attenzione che dalle parti di Cuba, sulle acque intorno a Cuba, si stanno avvicinando le navi russe armate di missili nucleari. Quindi vedete, le cose purtroppo stanno peggiorando. Siamo di fronte già a una terza guerra mondiale, in realtà la quarta, perché la terza è stata la guerra fredda, secondo me va considerata come una sorta di guerra mondiale. E quindi purtroppo lì, come spesso accade nella storia, basta poco, basta una miccia, no? Basta una scintilla perché tutto esploda. Noi potremmo dire qualcosa, ma non lo diciamo. Perché? Perché stiamo pensando appunto che un uomo possa partorire. Ecco, questo è il momento storico che stiamo vivendo.
Secondo te, Stefano, è una guerra fredda 4.0 o si sparerà veramente in Europa nei prossimi mesi?
La demolizione controllata prevede che poi il palazzo crolli, per cui comunque deve crollare. Diciamo che se... Ovviamente la parte più importante del piano di demolizione controllata è quello economico, e mi sembra che stia andando già benone. Poi c'è quello sociale e culturale che è evidente che sta raggiungendo i limiti anche qui massimi che si poteva sperare. Idiocracy oramai è diventata la quotidianità, per cui diciamo che anche su quello ci siamo. Quello giuridico, abbiamo visto che la pandemia ha proprio completamente azzerato qualsiasi tipo di tutela, garanzia giuridica, non dico solo in Italia, sto parlando anche dell'Europa, poi in alcuni paesi di più, in altri di meno, però se avete notato, i paesi in cui l'azzeramento giuridico è stato inferiore, non so, tipo, insomma, molti citano la Svezia, dicono, ah, vedete, cavolo, lì non hanno imposto questo, non hanno imposto quello, grazie al cazzo, la gente ubbidiva lo stesso, cioè aveva già dimenticato di avere diritti e cose, perché non aveva neanche bisogno che qualcuno gli ricordasse che non c'erano più, no? Per cui, invece, in altri paesi, come da noi, dove siamo un pochino ribelletti, di qua e di là, hanno dovuto calcare la mano per farci proprio entrare in testa che lo stato di diritto è scomparso, basta pensare di sperare in diritti, garanzie, tutele, no, basta, fine, tutte queste scemenze qua, basta fare i capricci. Per cui, diciamo, parlando del piano di demolizione, va da sé che c'è anche, e tra l'altro il fatto che siamo arrivati all'aspetto militare, secondo me è indicativo, perché l'aspetto militare è lo scheletro finale. Molti, cioè Marx e tutto il meccanismo per cui è l'economia, no? Quello che tiene in piedi la struttura societaria. Attenzione, l'economia, il nostro sistema economico non è stato tagliato, cioè non è stato messo in condizioni di andare al collasso, è stato girato come una specie di grossa macina, schiacciando tutto quello che poteva rompere i coglioni al processo di trasformazione, la piccola media impresa, le autonomie, eccetera. Ma è rimasto molto solidificato e si è spostato massicciamente nelle mani di chi? Dei grossi multinazionali, quelle che sono controllate dai soliti nostri padroni gentili. Per cui diciamo che loro, cioè, questa operazione di demolizione dell'economia non ha rotto la struttura, non l'ha fatta andare al collasso, però l'ha resa insostenibilmente schiacciata nei confronti delle popolazioni. L'abbiamo visto a partire dalla puttanata dei subprime, cioè, nel senso, quello è proprio un percorso che sta andando in quella direzione. Molti adesso lo stanno dicendo, anche gli economisti dicono: guardate che qui a momenti, boom, salta completamente l'equilibrio economico europeo, chiuderanno le banche a raffica e poi dovranno riaprirle con le sovvenzioni statali, ma tutti i risparmiatori perderanno tutto. Per cui l'idea è proprio quella di arrivare anche lì a un punto di collasso totale. Però fino all'ultimo momento devono tenere ancora in mano il controllo della situazione economica, e l'unico modo di farlo è accentrare tutto in poche zampe, in modo che quelle zampe restino in una posizione di solidità finché non si fa il passaggio. Poi si passerà alla moneta digitale, faranno tutti il mega salto, no? Si uscirà dal concetto anche proprio di mercato, probabilmente multilaterale, se non in maniera buffa, perché sarà tutto controllato a priori, e ci sarà la paghetta internazionale per tutti quanti gli schiavi che, se vogliono mangiare il piatto di lenticchie, dovranno ubbidire e farsi tutti i medicamenti che di volta in volta saranno resi necessari per farli stare buoni, bravi, belli, eccetera. Perché l'aspetto militare adesso è preoccupante? Perché l'aspetto militare è quello che, persino quando crolla tutto, incluso l'aspetto economico, quello col fucile è quello che dice: no, basta, state in fila, no? E tu stai in fila perché c'è il fucile, se no ti spara, no? Per cui diciamo che il fatto che siamo arrivati al punto del suicidio militare significa che, o comunque in prossimità, no? Ci sono queste voci insistenti di suicidio militare complessivo, che si sta dimostrando. Non so se ricordate gli articoli che dicevano: l'Europa ha svuotato tutte le sue produzioni militari, adesso deve investire. Ma investire in produzione militare non significa che il mese prossimo abbiamo 16 miliardi, no, di carri armati, cioè significa che nei prossimi 10 anni riusciamo a riprendere un aspetto militare di un qualche tipo. Se nel frattempo si arriva ai ferri corti di una guerra, siamo lì senza più munizioni. E quindi, cioè, militarmente è una catastrofe. Per cui io penso che siamo molto prossimi anche al punto proprio di non ritorno, in cui si vuole far cascare tutto il palazzo, e nel cascare tutto il palazzo inevitabilmente ci entra anche l'aspetto militare. O fanno scoppiare una mini guerra e poi arrivano subito alla pace che hanno già preparato prima e che setta il nuovo ordine, la nuova situazione, oppure veramente vogliono arrivare a demolire, a battere completamente. E c'è un'altra cosa che mi fa pensare che l'abbattimento sia profondo e totale: con tutta la faccenda dei sieri magici, io mi ricordo quando succedeva dicevo: attenzione, qui qualcosa è profondo, perché chi sono state le classi proprio che sono state incluse a tutto andare in questa super sperimentazione? I militari. Cioè, io leggevo le statistiche, nei militari americani c'è stata una strage. Non solo diretta da quello, ma anche collegata, per esempio gli aborti nelle donne militari americane hanno raggiunto dei livelli da film di fantascienza. C'erano degli avvocati militari che facevano conferenze dicendo: oh, ma cioè, qui sta succedendo una cosa folle, no? E in Italia ve li ricordate i poliziotti, i carabinieri costretti a mangiare sul marciapiede? Cioè, il fatto di andare a rompere i coglioni, anche indebolire la struttura militare di polizia interna, è preoccupante. Cioè, significa che il progetto di demolizione è proprio prossimo allo scambio, no? Al punto di passaggio, perché stanno togliendosi proprio anche i puntelli finali, che sono gli ultimi che togli. Quando già hai azzerato tutto, togli anche quelli, perché se li togli prima ti casca tutto addosso. Per cui sì, credo che ci sarà anche l'aspetto, alla fine, un po' di scambi di almeno nel programma. Poi non so se succederà, perché poi le cose non vanno necessariamente come previste, però credo sia previsto quello.
È per quello che i nostri politici stanno addestrando in Parlamento alla lotta greco-romana. Andiamo in Argentina, Matteo, dal buon Milei, perché dopo aver trasformato un comizio in concerto rock in cui ha cantato, ora sono gli argentini che le stanno suonando a Buenos Aires, e vediamo i video.
Para muy mal, por eso me alcanza. Virrey Ceballos, Hipólito Yrigoyen, había manifestantes que de
Virrey Ceballos arrojaban.
Estamos al lado de este auto, de este Renault, que han decidido los manifestantes también prender fuego. Fíjate, primero el movimiento ordenado, lo levantaron de la brea. Claro, yo te lo decía en las días anteriores, nos empezamos a encontrar en la clase y estaban los autos que están encerrados muy temprano. Ahí usan el auto como escudo, lo van a prender fuego, ahí tiran un colchón, lo están prendiendo fuego. Lo van a prender fuego, lo van a prender fuego. Empieza la pulsión. Estamos al lado también hay otro auto que está más adelante, un Peugeot, que también lo están prendiendo fuego. Lo usan de escudo. Nosotros nos hemos quedado justo en el medio, exactamente en el medio. El periodismo trata de guarecerse en alguna chava. Se empieza a prender fuego, completamente se empieza a prender fuego el auto. Matías, vení para acá.
¡Allá!
Ay, le estoy pidiendo a mi camarógrafo que se corra un poco el auto. Ojo con el Peugeot. El Peugeot al lado, no se dio cuenta mi camarógrafo que al lado. Hay gente durmiendo en la calle en el medio de esto, en esta situación.
Sí, bueno, prendieron fuego.
È stato approvato il pacchetto di riforme del governo di Javier Milei e questa è stata la reazione di alcuni cittadini, Matteo, a Buenos Aires. Siamo pronti a vedere queste immagini anche in Europa tra poco?
In realtà l'abbiamo già vista queste immagini in Europa, cioè di manifestazioni, pensiamo ad esempio a quello che è successo in Francia con i gilet gialli, il discorso è che di gente scesa in piazza abbastanza arrabbiata, in Europa l'abbiamo vista, eh. Gli ultimi sono stati ad esempio i trattori che hanno portato anche il letame lì a Bruxelles, nobilitando quel posto, ricordiamo. Però vedi, queste immagini ritornano, ci fanno tornare al discorso prima che facevamo anche con Stefano, cioè Javier Milei ha dato una risposta sbagliata a una domanda giusta e quella domanda era proprio incentrata sulla maggiore libertà personale. Quindi in realtà è vero che in questo momento storico quello che chiedono molti cittadini è più libertà personale, è un immenso non rompetemi i coglioni, scusa il francesismo, che ha un suo valore, anzi ha una sua importanza. Tanta gente si sente schiacciata, in qualche modo repressa e anche umiliata dal pensiero unico. E quindi sente questa cappa sopra di sé e reagisce giustamente dicendo lasciatemi stare, datemi più libertà personale. Lo abbiamo visto anche in questi anni noi in Italia con quella parte di popolazione che ha detto no al Green Pass, no a queste limitazioni, no a queste follie. Il discorso è che però Milei come offerta ti dice beh, vuoi più libertà personale? Che problema c'è? Facciamo fuori lo Stato sociale. E questo molti argentini, secondo me in maniera sbagliata, hanno creduto che fosse una ricetta giusta. Perché? Perché Milei ti dice se lo Stato ti schiaccia, allora togliamo di mezzo lo Stato. E questo suona bene a molti italiani anche oggi, ma è la risposta sbagliata, così come lo sarebbe anche la risposta del ci vuole più Stato e basta. Sono entrambe risposte sbagliate. Ci vuole un tipo di statualità diverso, che guarda i cittadini in maniera diversa, non come bambini, ma come adulti. Perché? Perché uno Stato che riconosce, vedi che ritorno al discorso di prima, riconosce che esiste una verità sopra di sé, non nelle sue disponibilità, sopra di sé. E lui deve al massimo fare da mezzo affinché i singoli cittadini abbiano l'accesso a quella verità. E guarda caso, per fare questo ci deve essere uno Stato sociale, ci deve essere ad esempio la nazionalizzazione delle banche, ci deve essere una moneta sovrana, ci deve essere l'aiuto ai più bisognosi. Questo invece Milei te lo fa fuori. Ti dice, beh, il problema è che spendiamo troppo. Lui ha fatto, ti ricordi le immagini che faceva con lui con la motosega, no? Cos'era quella motosega? Stava a significare il taglio della spesa pubblica. Basta, troppi sprechi, tagliamo. E tanti argentini hanno detto, beh sì, è giusto, no? Si spende troppo e poi c'è lo Stato che mi schiaccia e quindi io voglio più libertà personale. Stanno subendo le conseguenze che avevano già subito, perché poi l'Argentina è un paese stranissimo che passa da un estremo all'altro, cioè passa da, ecco qua, ecco, perfetto, questa è l'immagine perfetta di Milei. L'Argentina passa da politiche keynesiane a politiche ultraliberiste, cioè non è che c'è una via di mezzo, che poi io tendenzialmente preferirei più le prime, anche se comunque è ovvio che ci vuole un equilibrio tra il pubblico e il privato, non è che bisogna arrivare ai soviet, per l'amor di Dio, però Milei è quello che ti dice: io ti levo di mezzo lo Stato e tu vivrai meglio. Risultato? Taglio delle pensioni, taglio dei salari, addirittura è riuscito a litigare con la Chiesa Milei, che non era facile perché poi lui tendenzialmente era contrario all'ideologia woke, ma ha litigato pure con la Chiesa, quindi è un momento molto difficile per l'Argentina. Ma la domanda che ha portato Milei alla vittoria è quella che ci portava al discorso di prima, la libertà personale, a cui però non si può rispondere dicendo: bene, vuoi più libertà personale? Ti levo di mezzo lo Stato. Perché poi quella è la risposta che vogliono sentirsi dare, sentirsi dire i Monti, i Draghi, cioè coloro che invece sognano che tutto il comparto pubblico venga spazzato via, e o c'hai i soldi per curarti, o c'hai i soldi per andare a scuola, o c'hai i soldi per in qualche modo vivere degnamente, oppure chi se ne frega, muori per strada. Vedete, il pensiero di base è sempre lo stesso, ma la richiesta è giusta: più libertà personale. Purtroppo Milei è la risposta sbagliata a una domanda giusta.
Stefano, chiudiamo con te. Se vuoi fare un commento, sarà uno spunto di riflessione per tutti i nostri ascoltatori.
Sì, come ha detto Matteo, le abbiamo viste in Europa queste scene, le abbiamo viste per tanti anni. Adesso noi ricordiamo, lui ha ricordato i gilet gialli che sono andati avanti a tipo 4 anni di fila a farsi pestare tutti i weekend dalla polizia e rovesciare macchine, anche loro a cercare di combattere anche fisicamente, no? E portavano in piazza milioni di persone in tutta la Francia. Questo quando ancora il resto dell'Europa un pochettino dormicchiava, Poi dopo ci sono state, mi ricordo le manifestazioni durante la pandemia in Germania, c'erano manifestazioni anche lì con milioni di persone, e poi mi ricordo prima ancora, non so se ricordate, c'è stato tutto il periodo delle manifestazioni in Inghilterra, in cui incendiavano interi quartieri, sembrava la guerra civile, eccetera, no? E poi com'è che questa cosa si è spenta? Sì, questo era il pugile francese, era diventato famoso tra i rivoltosi, tra i gilet gialli, che riusciva a menare i poliziotti anche se avevano il casco e lo scudo. Com'è finita, per esempio, tutta quell'epopea lì? È stata raccolta in una foto con una tizia di questi manifestanti, credo inglesi, che usciva da una vetrina sfasciata di McDonald's con in mano una bottiglia di Coca-Cola che aveva rubato. E quella era la somma di tutto quanto, alla fine si chiudeva quello. Adesso noi abbiamo visto questi argentini che rovesciavano una macchina, ma la macchina di chi? Cioè era la macchina di Draghi, a parte il fatto che Draghi, se anche fosse stata la sua macchina, poteva essere un simbolo per dire, no? Il punto è che non gliene frega un cazzo, cioè alla fine i celerini, i poliziotti, quelli che pestano, quelli che le prendono, che sono lì col gilet giallo, siamo noi, no? Cioè siamo lì a picchiarci gli uni con gli altri, mentre quelli che ci hanno messo in quella situazione lì ci guardano e dicono: ah, guarda un po', no? E tra l'altro ogni volta che succede questo si alza la barretta, perché dicono: vedete cosa succede, a questo punto dobbiamo, come dire, dar più potere alla polizia, dobbiamo togliere i diritti, dobbiamo cancellare altre garanzie, che poi cancelliamo a tutti, anche ai poliziotti e alle loro famiglie, no? Per cui io non credo proprio che, cioè, come dire, la strada, l'indicazione sia andare in piazza a spaccare qualcosa. Certo, anch'io sono andato in piazza a spaccare cose quando mi giravano i coglioni, perché era l'unico modo in cui mi sembrava avesse senso. Non so se sono maturato o rincoglionito col tempo, però adesso penso che la cosa fondamentale sia, per esempio, smettere di dare fuel, di dare benzina, di dare energia a una struttura che crea sta roba qua. E purtroppo, appunto, ho maturato, magari di nuovo sbagliando, non lo so, però l'opinione mia che non sia tramite il voto, tramite la strada politica, che si riesca a togliere questa energia, ma per esempio per esempio un bersaglio sul quale mi sto molto concentrando e mi piacerebbe a breve arrivare da qualche parte in maniera solida e poter proporre qualcosa di concreto, è l'aspetto economico, proprio la moneta. Sto pensando a delle cose tipo ritirare tutti i soldi dalle banche e non so, cazzo, investiamoli tutti in oro, in lamine d'oro, e poi tra di noi ci scambiamo le lamine d'oro che non sono tassate, non sono controllate. Da questo punto di vista, cioè, fare delle cose che in qualche modo tolgano di lì, anche se è una roba virtuale, perché il denaro è virtuale, se ne inventano quanto cazzo vogliono, non è che... Però, per esempio, c'è questo fatto che le banche hanno, producono, moltiplicano con la riserva frazionaria denaro che non c'è, però da statuto, da base, loro sono obbligate a doverti dare i soldi che hanno se tu li richiedi, però non ce li hanno perché non esistono. E difatti quando succedono le crisi bloccano i bancomat per quello, perché la gente va al bancomat e dice voglio i miei soldi, e non essendoci la banca dovrebbe dire non ce li ho e dichiarare fallimento, e non può, no? Per cui bloccano il bancomat, così non può succedere. Però quello per esempio è un punto debole, un punto vulnerabile del sistema. Riuscire a fare una roba del genere, chiudere a raffica tutti i conti, chiedere indietro tutti i soldi, cioè questa roba qua sarebbe un modo di dare uno scossone enorme al sistema, magari di farlo collassare. Ecco, non so, io sto pensando a cose del genere, a quel tipo di attività. Ovviamente qual è il vincolo, e su questo mi fermo, ma insomma, che quello che ci tiene imprigionati, il vero guinzaglio, è che noi siamo abituati alla pappa pronta che ci regalano in cambio, cioè a prendere le prebende che sono tutto, cioè ci lamentiamo che ci fanno pagare l'autostrada quando è una roba che già paghiamo per la manutenzione, la paghiamo noi comunque, eccetera, e poi comunque ci crollano i ponti perché la fanno col culo, e al tempo stesso continuiamo a prendere l'autostrada e a pagare questi soldi qua. Non è che diciamo no, non li pago, me ne vado, no? Perché? Perché poi io mi scrivono e mi pignorano l'auto. Ma chi ti pignora l'auto? Cioè, è proprio quello. Noi viviamo dentro la continua... obbediamo a questa cosa qua e continuiamo a dargli energia. Secondo me dovremmo cominciare a provare, magari anche colpa di gente come me, che oltre a vedere queste cose qua deve cercare di strutturarle in modo pratico che possa essere attuato, no? Però... Beh, sì, ci si lavora, ci si pensa, ecco. Cioè, trovare il modo veramente di dare un scossone, buttarla giusta roba.
Stefano Re, il ministro del cambiamento. Matteo, vuoi fare un commento? Se no, andiamo in chiusura.
Ma ci sono tante cose che possiamo fare noi singolarmente per mettergli i bastoni tra le ruote. Alla fine noi possiamo fare politica anche solo facendo la spesa. Questa sembra una frase fatta, ma non lo è affatto. Anche solo scegliendo di comprare determinati prodotti che non siano il prodotto a loro volta del commercio mondiale che porta una zucchina a fare più chilometri di Magellano, magari anche quella è una scelta importante. Riguardo a ritirare i soldi dalla banca, dipende, perché, ripeto, sono tutte scelte di rottura che alcuni possono fare, altri meno. Io per questo dico, è vero che il singolo può fare tanto, il singolo può fare delle scelte importanti, coraggiose, ma il trionfo deve essere collettivo, proprio perché siamo animali sociali. Quindi secondo me le due cose, l'ho ripetuto tante volte durante questa puntata, devono andare di pari passo. C'è un risveglio che ognuno di noi deve fare mettendo in discussione le certezze e riscoprendo le verità, però bisogna trovare il modo di coinvolgere anche gli altri e riprendersi quella che è la propria terra, quella che è la propria nazione, quello che è il proprio popolo, quella che è la propria cultura, perché hanno un valore queste cose che va al di là del singolo, non perché in qualche modo il singolo non conti, anzi il contrario, vengono sublimate dal singolo. Il discorso è che va visto tutto veramente a 360 gradi. Io ormai ragiono così da tempo, non riesco più a vedere solo una delle due cose. Per me le due cose vanno sempre di pari passo. Quindi quello che ognuno di noi può fare, e chiudo, è fare delle scelte ogni giorno sempre più di rottura nei confronti dell'attuale sistema, ma ponendosi sempre la domanda: come faccio a tirarmi dietro anche un'altra sola persona, anche una sola persona? Se noi ragionassimo in questa maniera, piano piano i numeri arriverebbero a crescere. Nessuno di noi può vivere sul cucuzzo della montagna, anche se molti accarezzano quest'idea perché suona bene. Il discorso è che siamo animali sociali e abbiamo tutto sommato anche la responsabilità di provare a svegliarne il più possibile di persone. Perché alla fine quello che rimane di noi su questa terra sono le nostre azioni. Solo quello rimane. Leggete la Livella. Solo quello rimane.
Direi che anche oggi qualche semino l'abbiamo lanciato. Vediamo se cresceranno. Grazie Matteo, grazie Stefano. Ci vediamo domani mattina alle 8 per un'altra rassegna stampa. Forza Leonesse, forza Leoni.
Mi dispiace per loro, poverini, che fanno queste tournée. Quando invece arriviamo noi in piazza, vedo solo grandi sorrisi, grandi abbracci, una grande speranza, grandi applausi. Better with your-
lost my little angel, came pumping on the floor. She said, come baby, got a license for love, and if it expires, pray help from the I'm not afraid to die.